E sono trascorsi 50 anni da quando la sonda Viking 1 della NASA compiva il primo storico ammartaggio, questo sarebbe il neologismo più corretto, ovvero l'atterraggio della prima sonda su Marte. Era il 20 luglio del 1976 e pensate, per oltre 6 anni Viking 1 e la sonda gemella Viking 2, atterrata poche settimane dopo, trasmisero più di 50.000 immagini del pianeta rosso, contribuendo a mapparne il 97% della superficie. Un successo che caratterizzò una nuova stagione dell'esplorazione spaziale e che cambiò per sempre il nostro modo di guardare a Marte, da mondo immaginato e raccontato dalla fantascienza a laboratorio scientifico, dove cercare, e per il momento non le abbiamo ancora forse trovate sufficientemente, tracce del passato del sistema solare e della vita. Per fare un bilancio di mezzo secolo di esplorazioni scientifiche su Marte, per interrogarci anche appunto proprio sull'immaginario e sulle aspettative che abbiamo costruito sul pianeta rosso, abbiamo in collegamento Paolo Ferri. Buongiorno, ben arrivato alla Radio Svizzera.
Buongiorno, buongiorno anche agli ascoltatori.
Paolo Ferri è fisico ed è stato per quasi 40 anni all'ESA, l'Agenzia Spaziale Europea, dove ha diretto le operazioni di alcune delle più importanti missioni di esplorazione marziana, fra cui Mars Express, Rosetta e ExoMars. Autore di numerosi libri divulgativi, da anni racconta al grande pubblico le sfide, i successi e anche i limiti dell'esplorazione spaziale. Allora, proprio il 20 luglio, in occasione dell'anniversario dei 50 anni dal primo ammartaggio, lei ha pubblicato un lungo articolo su Lucy dei Mondi, in cui ricorda cosa avvenne appunto quel 20 luglio del 1976. Partiremmo anche noi da qui, proprio chiedendole di ricordarci che cosa significò Viking 1 per la comunità scientifica, le esplorazioni spaziali, ma oserei dire anche per il mondo intero.
Sì, lei ha detto giustamente, Viking 1 e 2 poi sono state strepitoso, il primo atterraggio veramente riuscito su Marte, anni di analisi, dati, immagini mandate, quindi veramente una tappa fondamentale nell'esplorazione marziana. Però paradossalmente hanno diciamo cambiato moltissimo il nostro modo di vedere Marte. Fino a quel giorno sembra incredibile, ma anche nella comunità scientifica e comunque nell'immaginario collettivo, Marte era un pianeta molto simile al nostro anche dal punto di vista della vita. Si è passati dalla certezza della vita addirittura intelligente ai tempi di Schiaparelli dell'Ottocento a almeno diciamo la speranza di trovarvi vita, vegetazione, eccetera. Viking 1 e 2 non trovarono delle tracce e trasmisero queste immagini, questo deserto gelido, rosso, pieno di sassi, e fu una veramente una batosta per tutto il mondo. Io lo ricordo, avevo 16 anni a quei tempi, e fu una grandissima delusione, tant'è vero che per anni praticamente Marte è rimasto abbandonato, si è detto va bene, non è più così interessante, andiamo a cercare qualcos'altro.
La ricerca di tracce di vita è qualcosa che ha caratterizzato, non è stato il grande filo conduttore delle missioni marziali, sono stati inviati orbiti, lander, rover sempre più sofisticati. Ecco, rispetto a quel sentimento e a quella sorpresa del 1976, a quella, possiamo dire, anche delusione, che cosa è cambiato negli ultimi 50 anni proprio rispetto a questa ricerca di tracce di vita o di origine della vita?
Allora, soprattutto nell'ultimo quarto di secolo, diciamo dal cambio del secolo, quando si è ripresa in grande stile l'esplorazione marziana, ci si è concentrati a capire meglio il pianeta, più che andare a cercare localmente in un punto, scavare lì, allora eravamo convinti di trovarlo facilmente e cercare tracce di vita, si è detto va bene, andiamo a vedere, capiamo il pianeta, e sicuramente adesso sappiamo che Marte è stato un pianeta con acqua liquida in superficie, con un'atmosfera. Nel passato abbiamo la certezza, perché abbiamo visto i segni, se vogliamo, geologici di questa presenza. Avendo avuto acqua liquida in superficie, c'è ancora molta acqua sotto la superficie oppure ghiacciata ai poli, Gli scienziati sono convinti che le condizioni per la vita c'erano e quindi sia molto probabile che almeno ci sia stata vita su Marte. Oggi conosciamo il pianeta, conosciamo bene dove andare a cercare, diciamo, i luoghi più probabili dove si potrebbero trovare queste tracce perlomeno di vita passata, e quindi il prossimo passo è già stato iniziato, è andare a scavare proprio in questi luoghi per vedere se alla fin fine avremo questa conferma.
E dunque scavare e anche portare indietro sulla Terra dei campioni, dei campionamenti da Marte. Oggi da diverse parti del mondo sono in corso proprio dei progetti Sample Return, finalizzati proprio a riportare sulla Terra dei campioni da Marte. Penso su tutti al progetto congiunto Mars Sample Return dell'ESA e della NASA, un progetto congiunto da cui però gli Stati Uniti si sono recentemente sganciati. Un altro progetto riguarda invece la Cina. D'altra parte, negli ultimi anni, nel racconto dello spazio e anche di Marte, abbiamo visto emergere sempre di più anche degli attori privati, su tutti Elon Musk, che promettono colonie su Marte in tempi relativamente brevi e decisamente irrealistici. Ecco, Paolo Ferri, fra spinte in avanti, dietro front tagli alla ricerca e ai programmi pubblici di esplorazione spaziale, qual è lo stato attuale dell'esplorazione marziale?
Sì, allora lei ha messo un po' il dito sulla piaga, che è quello dei Mars Sample Return. Il passo successivo, tutti gli scienziati sono convinti, sia quello di portare campioni di suolo marziano, di sottosuolo marziano sulla Terra, per poterli analizzare bene. Insomma, è molto più difficile portare strumenti lì, li si porta nei laboratori terrestri, si può fare un'analisi molto approfondita per cercare di scoprire queste tracce di vita. Era in corso questo programma ESA-NASA di Mars Sample Return, addirittura la NASA ha già raccolto i campioni, sono già stati raccolti da un rover su Marte che si chiama Perseverance e sono pronti per essere riportati a terra. Ah. Però poi purtroppo, sì, sono già lì, ci sono una quarantina di campioni già presenti e purtroppo la NASA ha sforato con i costi della loro missione. L'ESA aveva cominciato a costruire la sua missione, però a questo punto senza la missione della NASA che li dovrebbe prendere e riportare in orbita marziana, l'ESA poi doveva arrivare con un'altra sonda e da Marte riportarli sulla Terra, anche l'ESA è rimasta un po', diciamo, bloccata. Senza la missione intermedia della NASA che porta i campioni in orbita non si può fare nulla, quindi questi campioni sono lì, qualcuno un giorno li dovrà riportare indietro. D'altra parte i cinesi stanno facendo una loro missione di Mars Sample Return, non si sa bene a che punto siano, però secondo me, visti i progressi che hanno fatto, è probabile che riescano a farlo nei prossimi anni. Siamo un po' a questo punto in cui l'Occidente è bloccato, è un po', non ha una specie di orizzonte futuro di Marte che avevamo fino a un paio d'anni fa. La Cina farà questa missione, però sembra una missione un po' isolata, e quindi io sono un po' pessimista riguardo al futuro dell'esplorazione marziana, almeno a breve e medio termine. È successo nel passato, è successo dopo Viking, forse siamo all'inizio di un periodo magari di calma, che poi un giorno riprenderà in un futuro. Lei ha citato Elon Musk, sì, lui continua a sparare queste cose grosse di colonizzare Marte, sono trovate pubblicitarie, siamo lontani da questo e io non lo vedo realizzarsi nei prossimi decenni.
Marte è il pianeta giusto su cui cercare queste tracce di vita?
Allora, è il pianeta più simile alla Terra, sappiamo che ha avuto un passato molto simile alla Terra, oggi è un deserto gelido a meno 60 gradi, bombardato dalle radiazioni, ma nel passato era molto più simile alla Terra, quindi senz'altro è il primo candidato, anche più vicino tra l'altro. C'è un altro orizzonte che si sta analizzando e sono le lune di Giove e le lune di Saturno. Queste lune sono ovviamente lontanissime, sono ghiacciate, sto parlando di alcune, quelle grandi, quelle galileiane di Giove come Europa o meglio ancora Callisto, Ganimede, oppure la luna Enceladus e Titano di Saturno. Lì fa un freddo incredibile, però pare che ci sia un oceano liquido sotto la superficie ghiacciata e lì ci sono condizioni di vita molto diverse rispetto a quelle della Terra, però per esempio simili a quelle nei laghi sotto il ghiaccio che esistono in Antartide, dove è stata trovata la vita. Quindi quello è un altro orizzonte, molto più distante, molto più difficile, però sicuramente gli scienziati puntano anche sulla ricerca in questo in questi luoghi. Ci sono missioni già in corso che stanno andando verso Giove, non ancora verso Saturno. Saturno stiamo parlando gli anni 40-50.
E dunque a 50 anni dal primo ammartaggio, Marte rimane comunque il primo candidato, sicuramente il più vicino per l'esplorazione spaziale, un'esplorazione spaziale che rispetto a una stagione vissuta qualche decennio fa di grandi missioni anche europee, oggi sta vivendo un momento di difficoltà, nel frattempo nuovi orizzonti che si aprono. Abbiamo fatto il punto della situazione con il fisico Paolo Ferri, lo ricordo, già a capo di importanti operazioni marziane per l'ESA, l'Agenzia Spaziale Europea. Grazie per essere stato con noi, buon lavoro, a risentirci.
Grazie a voi.